Il radiogiornale.
Il rogo di Cran Montanà, il Tribunale delle Misure Coercitive Valesano, ha sancito la scarcerazione del titolare del locale, ha depositato la cauzione e ora, come la moglie, dovrà sottostare a una serie di misure imposte dalla magistratura per impedirgli di fuggire all'estero. Tempo di bilanci al WEF, un'edizione eccezionale, Trump mattatore, un forum che però andrà ripensato. In discussione c'è anche la sede di Davos. Gruppo neonazista a processo in Germania, nell'aula di massima sicurezza del Tribunale di Dresda, tra le accuse spicca quella di volere fondare uno Stato autonomo in Sassonia. A Mendrisio sono iniziati i lavori per costruire il nuovo liceo, da settembre 2028 ospiterà più di 600 studenti e quasi 100 docenti. Sport, hockey su ghiaccio, il Lugano porta a casa un punto da Friburgo, perde l'Ambripiotta in casa con lo Zurigo. Sabato 24 gennaio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il Radiogiornale delle 24. In apertura, l'improvvisa decisione della giornata di ieri del Tribunale delle Misure Coercitive Valesano, che ha scarcerato il titolare del locale dove è avvenuto il rogo di Capodanno. Per lui, come per la moglie, una serie di misure imposte dalla magistratura per impedirgli di fuggire all'estero. Nei dettagli ci spiega tutto Maria Iannuzzi.
Il tribunale ha revocato la detenzione provvisoria e ha imposto delle misure alternative per evitare il rischio di fuga. Parliamo di divieto di lasciare la Svizzera, obbligo di consegnare tutti i documenti di identità alla procura, presentarsi ogni giorno a un posto di polizia e il versamento di una cauzione. Fissata a 200.000 franchi, l'importo proposto dalla procura è ritenuto adeguato e dissuasivo. Il tribunale ha valutato il rischio di fuga anche in base alla provenienza dei fondi e al rapporto tra l'imputato e la persona che ha versato la somma, un suo caro amico. E il tribunale ricorda un principio importante: gli imputati sono presunti innocenti e la detenzione preventiva in Svizzera è una misura eccezionale. Se esistono alternative meno pesanti che garantiscono comunque il corretto svolgimento delle indagini, queste devono essere preferite. Ma la procura ha precisato di riservarsi la facoltà di estendere l'inchiesta a qualunque altra persona qualora emergessero elementi di responsabilità penale. La cerchia dei sospettati potrebbe quindi allargarsi. Al momento le parti civili costituite sono circa 130, rappresentate da una cinquantina di avvocati, alcuni dei quali erano già presenti ai primi interrogatori. La procura ha inoltre comunicato che sono state inoltrate, lo saranno ancora, richieste di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità francesi e italiane, che a loro volta hanno chiesto la collaborazione del Ministero Pubblico valesano. L'obiettivo è collaborare tra i diversi paesi i cui cittadini sono coinvolti nella tragedia, così da facilitare l'accesso alla giustizia nei rispettivi stati. Secondo la Neue Zürcher Zeitung, una delegazione di familiari accompagnata da tre avvocati ha voluto esprimere le proprie critiche sulla procura valesana, dalla mancanza di autopsia ai ritardi nell'acquisizione di prove. Critiche che, dopo la decisione di non nominare un procuratore straordinario, difficilmente, si attenueranno.
In Italia non si sono fatte attendere le reazioni. Sulla social X, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di essere indignata dalla notizia della scarcerazione del proprietario del Costellation di Cran Montanà e di considerare questo fatto un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie. Il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere di quanto accaduto, ha concluso sempre sul social Giorgia Meloni. E da canto suo l'organo intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio ha chiesto che gli articoli pirotecnici negli spazi accessibili al pubblico vengano vietati in tutta la Svizzera. Torniamo nelle Alpi grigionesi e torniamo a parlare del World Economic Forum di Davos. Ieri, mentre si tenevano le ultime discussioni tra esperti su svariati temi, gli operai stavano già smontando alcune strutture che sono servite in questi giorni al Forum Economico Mondiale. Tempo quindi di bilancio finale per questa edizione, un'edizione eccezionale come non si vedeva da anni. Le riflessioni su questa ipotesi di uno dei nostri due inviati nella località alpina grigionese, Alan Crameri.
In molti qui, anche quelli che partecipano al forum da oltre 10 anni, non ricordano un'edizione così carica, così densa di attesa, di tensione, di attenzione mondiale. Il motivo è ovvio: Donald Trump e gli Stati Uniti, bisogna dire, hanno dominato il WEF 2026, sia al centro congressi, sia col loro padiglione nelle immediate vicinanze. E non è solo il presidente, c'erano anche i suoi segretari della sua amministrazione e anche varie aziende americane molto importanti, c'erano i direttori di Nvidia, di Microsoft, e ieri a sorpresa è arrivato anche Elon Musk. Quindi sì, eccezionale. Di certo quest'anno non si è sentita la mancanza dei contatti personali di Schwab. Il nuovo co-presidente Larry Fink, americano, miliardario, direttore del potentissimo fondo di investimento BlackRock, è stata la pedina giusta per portare a Davos Trump, che poi per un effetto a catena ha fatto arrivare qui a Davos anche molti altri capi di Stato. Però questa è un'arma a doppio taglio. Il WEF non può trasformarsi ogni anno in un palcoscenico per Trump. Quindi il futuro del forum resta da definire e anche la località, anche Davos, non si può più dare per scontata. Qui l'infrastruttura è veramente satura, le strade sono intasate e la mancanza di alloggi nei paraggi è veramente un problema. O ancora, i costi per la sicurezza continuano ad aumentare e se la mano pubblica dovesse dire non andiamo oltre questi 9 milioni di franchi, il WEF, che si assume il resto, potrebbe anche pensare ad alternative. E in questo senso aggiungo quanto ha detto proprio Larry Fink nel suo discorso d'apertura: il WEF deve riguadagnare fiducia, ha detto lui, e per farlo deve allargarsi in luoghi, cito, dove il mondo moderno viene effettivamente costruito. Davos sì, ha detto, ma anche città come Detroit, Dublino, Giacarta e Buenos Aires. Molti critici esulterebbero, evidentemente. Magari anche le forze dell'ordine sarebbero un po' sgravate, anche se la loro esperienza qui è utile per vari corpi di polizia, me l'hanno detto in molti, ma al di là di ciò per il governo svizzero sarebbe un colpo durissimo, perderebbe un'occasione unica per tenere contatti diretti a costi bassissimi in termini di tempo e procedure. Ed è anche un'occasione, ha detto Ignazio Cassis, per avere il polso della geopolitica, per averlo fisicamente. E Cassis ha detto anche che il governo farà di tutto in futuro per tenere qui il WEF, che ha definito importante tanto quanto la cosiddetta Ginevra internazionale.
All'estero, in Germania, nell'aula di massima sicurezza del Tribunale di Dresda, dove è iniziato ieri mattina il processo nei confronti di un gruppo terroristico neonazista. Un gruppo che, intenzionato, tra l'altro, a fondare uno Stato autonomo in Sassonia. I dettagli con Walter Raue.
Si chiamavano separatisti sassoni ed erano convinti dell'imminente crollo dell'ordine democratico in Germania, al quale volevano rispondere con la creazione di uno Stato autonomo di ispirazione neonazista nella regione tedesco-orientale della Sassonia. Per prepararsi alla presa del potere, i militanti del gruppo paramilitare di estrema destra avevano già allestito tutta una serie di campi di addestramento, raccolto in grande stile armi, munizioni e materiale esplosivo, e redatto una lista di personalità politiche e sociali da eliminare con la forza. 8 figure di spicco della cellula terroristica siedono sul banco degli imputati nel tribunale di Dresda. I capi di accusa mossi nei loro confronti dalla Procura federale tedesca sono pesanti: fondazione di un gruppo sovversivo, possesso illegale di armi e tentato omicidio. L'organizzazione venne sgominata nel novembre del 2024 nel corso di una vasta operazione antiterroristica in Germania, Austria e in Polonia. Fra gli arrestati figuravano anche 3 deputati comunali del partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland. L'operazione fece allora molto scalpore e servì anche come prova nell'inchiesta avviata dai servizi segreti interni tedeschi e del Bundesverfassungsschutz per dimostrare le inclinazioni sovversive ed estremiste del partito dell'AfD. Quello a Dresda è uno dei più grandi processi nei confronti di terroristi neri mai svoltesi in Germania e una sentenza non è attesa prima della prossima estate.
La cronaca regionale: a Mendrisio è stata posata la prima pietra del nuovo liceo, un progetto da quasi 50 milioni di franchi che prevede la costruzione da zero degli spazi che da settembre 2028 saranno frequentati da 650 studenti e 85 docenti. Cristian Girardoni.
Il nuovo liceo si svilupperà su 5 livelli e dovrebbe essere terminato per l'estate del 2028. A quel punto si passerà agli altri edifici scolastici del comparto. Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, a Mendrisio si continuerà a lavorare fino al 2038.
Sì, qui si tratta di un comparto scolastico e formativo molto importante che appunto durerà diversi anni. Si inizia dal liceo, come ha detto lei, però ci saranno altri stabili che verranno edificati e anche uno spazio rivolto a tutta la popolazione di Mendrisio e del Mendrisiotto. Quindi questa interazione tra scuola, formazione e il resto della società è molto importante anche a livello di edifici.
Samuele Cavadini, sindaco di Mendrisio, al termine dei lavori ci saranno quindi degli spazi che potranno essere sfruttati da tutta la popolazione del comune e della regione.
Chiaramente il comparto ha una funzione principalmente scolastica, però ha per esempio delle infrastrutture sportive che potranno essere utilizzate anche dalla regione nell'ambito appunto dell'attività sportiva. Non dimentichiamo che anche compito dell'ente pubblico è promuovere lo sport, quindi qui avremo delle nuove palestre, ci vorrà ancora un po', quindi siamo in una prima fase, ci vorranno ancora degli anni. Speriamo poi anche nella piscina regionale coperta e poi anche degli spazi esterni che sicuramente abbelliranno Mendrisio e il contesto, ma poi daranno anche così la possibilità di sfogo per chi vorrà praticare dello sport, vorrà comunque frequentare il comparto e insomma viverlo nella quotidianità.
RG24 è il momento delle cronache sportive, oggi con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, un solo punto per le ticinesi dell'hockey ricavato della serata ed è del Lugano sconfitto 3-2 ai rigori a Friburgo dopo le reti di Perlini e Turcauf. Bianconeri che hanno schierato soli 4 stranieri. Nel Racimolati 0 invece l'Ambri Piotta che avanti 2-1 alla Gottardo Arena contro lo Zurigo si è fatto rimontare sino alla 4-2 per i Lions di Müller e di Domenico le marcature. Sulle altre piste la Berna ha vinto 2-0 a Rapperswil, lo Zugo 2-1 a Kloten alla prima in panchina di Gru, alla Losanna è servito il supplementare per abbattere 2-1 le Bienne, 3-2 della Joie a Langnau, arrivato anche in questo caso all'overtime. In classifica Davos primo a più 8 sulla Friburgo secondo che di punti in a 79, Servetta 76, Lugano quarto a 75, a più 11 sulla zona play-in, Ambria penultimo a meno 4 dalla Kloten, a meno 10 dalla play-in e a più 10 sulla Joie. Veniamo alle voci iniziando da quella dell'attaccante del Lugano Giovanni Morini.
Sapevamo di affrontare un'ottima squadra in casa da loro, non è mai facile, abbiamo sofferto all'inizio dei tempi, però è stato un po' una costante durante tutto l'anno, penso essere capaci anche di soffrire alcuni momenti e poi di rimanere aggrappati alle partite e avere le nostre chance.
E ora quella del capitano bianco-blu Daniele Grassi.
Siamo stati troppo passivi, abbiamo lasciato un'altra volta nel terzo tempo troppo spazio e non puoi permetterlo contro una squadra come loro, quindi dobbiamo assolutamente cambiarlo.
Questa sera la Cornera Arena, altro cliente difficile per il Lugano, la capolista Davos, a riposo l'Ambri Piotta, a Joie contro Kloten, Berna Losanna, Bienna Rapperswil, Zurigo Friburgo e Zug Langnau saranno le altre partite. In Swiss League Bellinzona contro Basilea alle 16:45. Passando al calcio, alle 18 il Lugano riceve a Cornaredo e la Winterthur, alla stessa ora anche Losanna Grasshopper, alle 20:30 Sion Lucerna. E in Challenge League inizia anche il ritorno della Bellinzona che alle 18 è di scena ad Arau. Ieri la capolista Vaduzza ha superato il Ville 3-1, ha guadagnato un punto sui Granata, l'Étoile Carouge che ha pareggiato sul campo dello Stadio Nè, 4 i punti di margine. In Italia l'Inter ha rimontato il Pisa vincendo a San Siro 6-2, oggi da segnalare alle 15 Como contro Torino. Per lo Scialpino, dopo la splendida doppietta di ieri, Odermatt von Almen in Super G a Kitzbühel, oggi è tempo dell'attesissima libera con inizio alle 11:30. In precedenza alle 10 la prima prova della gigante femminile di Spindler Uvumlin in Cechia. Agli Australian Open dalle 7 Stan Wawrinka affronta nel terzo turno lo statunitense Taylor Fritz e infine nel campionato di basket alle 17:30 la Spinelli Massagno riceve a Nosedo la capolista Friburgo.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli e prima di concludere ecco le previsioni per oggi sabato 24 gennaio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo nuvoloso, al mattino attenuazione delle precipitazioni in ripresa dalla serata, neve sopra i 600 metri. Al nord abbastanza soleggiato, con nebbia sulle pianure. In giornata nuovo aumento della nuvolosità. Le temperature minime attorno a 0 gradi, massima sui 5 e fino a 8 gradi nelle vallate nordalpine, grazie al favonio. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Roberto Rossinelli regia tecnica. A tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.